And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare in diretta, poveri ma belli, un'incredibile trasmissione.
Incredibile, pazzesca, tra l'altro abbiamo scoperto, perché noi siamo molto sul pezzo, siamo così concentrati, sempre... con sti computer, sti cellulari, gli occhiali.
Noi abbiamo tre monitor sulla scrivania.
Però non c'eravamo.
Uno per i pornoni.
Due. Non dire queste cose che ci sono le ragazze. Ci sono delle ragazze minorenni.
Ho capito,
mica. Ci sono delle ragazze minorenni in studio.
Ma mica li guardano loro.
Ma devono guardarti
noi.
Con degli occhi di ammirazione, non con lo schifo e la.
Non mi hai fatto finire. E l'altro per scrivere degli articoli nei quali critichiamo i pornoni.
L'uso. Veramente orrendo dei corpi.
Anche di quelli lì che piacciono a te, insomma.
Che fatica, Disman. Allora, cosa dobbiamo fare? Scusateci, ragazzi. Allora, guarda, un imbarazzo che veramente non sta qua dentro.
Ho capito,
studio.
Ma a quell'età lì te li guardavi sei
ma
al giorno.
Ma non andiamo avanti in questa cosa. Smettiamola. Allora.
Ma non abbiamo consultato però il... palinsesto di Radio Popolare.
Bravo, noi perché eravamo così impegnati in questi nostri studi a scrivere articoli e ci siamo resi conto così 7-8 minuti fa che oggi è l'ultima puntata di Poveri ma belli.
Manco lo sapevamo, guarda. No. Ma sai perché?
Perché domani non c'è Poveri ma belli.
Domani c'è, come ogni venerdì, ultimo venerdì del mese.
Detto tra noi con la direttrice, a colloquio con la direttrice, esatto. Quindi ricordate, domani 18 fino alle 19 e sabato dalle 9:30 alle 10:30 detto tra noi con Lorenza Ghidini.
Allora ci chiedono quando siete nel palinsesto estivo e poi in quello dopo.
Dobbiamo dirlo? Lo dobbiamo dire?
Quello dopo ci potrebbero... anzi no, non diciamo niente per quello dopo. Quello estivo è alle 3.
Che cosa?
No, dico alle 4.
Ma cosa?
Poveri ma in ferie.
Alle 5.
Alle 5.
Alle 17. Poveri ma in ferie va in onda per tutto luglio.
Sì.
Dalle 17 alle 18:30 con, indovinate chi?
Alessandro Diegoli.
Evviva, grazie mille. E Di Smacchione, no! Non c'è Di Smacchione, va a farsi le ferie lunghe quel fanigottone. Va a fare surf.
Va a fare...
Lanza Ibiza. Dove va? Cosa succede? C'è Vittoria Davalli con me, c'è la Vittoria, per il mese di luglio. Vittoria.
Però scusami, qua ho come il sospetto che non ci sia la Vittoria, ma ci sia...
È un vecchio, c'è un vecchio.
Un vecchio, il vecchio rompicoglioni.
Eccolo qua.
Oh, che croce. Pirateria.
Pirateria.
Hai capito.
Radio Antonio.
Radio Antonio.
Cielo, in terra e dappertutto.
Tutto. Radio Antonio, buonasera. Come andiamo?
Oggi, nuova formula, il giovedì.
Esatto, perché ha capito, si è sintonizzato, ha capito che domani non c'eravamo e quindi si è inserito adesso.
Ho detto questi mi fanno saltare l'ultimo appuntamento, mi sono inserito, infatti appena ho potuto, track!
Senta, Radio track, come si dice a Milano. Radio Antonio, ci raccontava una cosa oscena fuori onda.
Più oscena di quelle che raccontiamo noi in onda?
Più oscena.
No, perché? Ok.
Perché diceva che ha appena finito di ingozzarsi di tartufi sui monti sibillini.
Ho dovuto,
davvero?
Ho dovuto mangiare un piattone di fagottini.
Ho dovuto?
A pecorino e guanciale.
Madò.
Poi nel burro con una grattugiata di tartufo.
Tartufo nero.
Bianco.
Proprio bianco. Il pregiatore. Ma Antonio, tu hai un cane lagotto con cui vai a tartufare? A tartufon?
No, era un tartufo che ho comprato sul mercato nero, ovviamente, certo. Perché cioè, traffici. Io poi volevo dirvi una cosa, che io questa vita, diciamo, di mollezze e di agi,
di debosce
e di debosce, non la faccio così, perché io la è un esperimento sociale, antropologico. Io faccio come voi col porno, io faccio questa vita per poi poterla criticare dall'interno.
Bravo, sabbia nell'ingranaggio del capitale.
Sì.
Nell'ingranaggio del capitale, però uno prima deve entrarci.
Però l'esperimento durerà per i prossimi 20-25 anni, insomma, fino a quando...
sono robe lunghe, non si può...
Figuriamoci. Ma Radio Antonio, noi oggi abbiamo scoperto, visto che appunto siamo, come dicevamo, delle persone molto sul pezzo, che è l'ultima puntata della trasmissione, non ce ne eravamo accorti. Abbiamo un contributo, qualcosa di importante, certo, per concludere la stagione?
Ma certo, io non è che mi sono collegato così per raccontare fanfaronate.
Ah, come al solito, normalmente fa così.
Le sue fanfaronate.
Ma no, io ho un ruolo, mi rendo conto di avere un ruolo sociale come un giornalista, come un giornalista d'inchiesta, perché
bravo.
Io affondo le mie inchieste nel mondo di Erasmus, nell'oscuro mondo di Erasmus, succedono cose terribili, vabbè, adesso non vi sto a dire, però c'è l'intervista che può dirlo al mio posto.
C'è l'intervista che può dirlo al suo posto, però aspetti, ricordiamolo bene, ha fatto tutta una grande stagione, oltre che andare in giro per i campus a fare le azioni birichine con le giovinette e i giovinetti, perché lei come noi è non binario e tra l'altro ricordiamo...
No, sono un filosofo di scuola greca.
Bravo, bravo, quindi sì. Anche ubriacone.
Non si lava, fa il giro vestito di stracci.
Ah, io ho fatto la doccia stamattina.
Voilà.
Non è vero,
sì.
Non è possibile.
Sì.
Ma come hai fatto la doccia?
Ho fatto la doccia.
Ma poi sei arrivato tutto bagnato, era perché non ti sei asciugato,
era sudore. Okay. Sì, perché avevo tutti i piedi neri. Allora, no, stavo dicendo, Radio Antonio...
Sai che queste ragazze torneranno a casa veramente diverse, probabilmente, da questa esperienza a Radio
più
Popolare.
Felici.
Io, infatti,
non lo so, o decideranno di abbandonare per sempre
la vita,
questo tipo di vita, no, abbracceranno l'ascetismo, non lo so.
Ma la vita delle star è così, ragazze, se volete diventare delle star...
Ma che
esempi penosi, pessimi.
Ma la radio è fiction, Radio Antonio. Senta, no, stavo dicendo che lei tutto l'anno ci ha fatto delle interviste per scoprire quali sono i posti più economici e più costosi di Milano per gli studenti, per vivere, per gli sprizzettini, per l'affitto, per tutte quelle robe lì. E siamo, devo dire, che ha fatto un gran lavoro giornalistico, anzi poi magari, Alone, quest'estate quando lavori le raduni tutte in un podcast, le possiamo mettere online magari.
Possiamo naturalmente fare un lavoro di questo tipo, naturalmente mi piace...
Anche...
No, scusa Antonio, mi piace il fatto che Disma impartisca ordini dall'alto dei suoi ultimi 5 minuti di lavoro a fronte di 94 giorni di ferie che lo aspettano.
Ti ricordo, insomma, che
anche perché era era sì. Un'eventualità che Disma mi ha così velatamente anticipato tipo un anno e mezzo fa, quindi
sì.
Non è che non aveva...
Ma non aveva parlato con me, però, per cui...
Sai che non mi ricordo, ecco. Ma è vero o è fiction anche
sì,
questo?
Sì.
È vero.
No,
è
penso
vero,
che sia vero perché sento una punta di risentimento nelle emissioni di Radio Antonio, proprio nell'etere, no? Questa cosa.
Radio Antonio però poteva ricordarmelo.
Me la sono tenuta per l'ultima, ma io non voglio essere, voi lo sapete che io sono un uomo di mondo, non
certo.
Mi piace essere invadente, già che vi invado via etere. Ecco.
Vabbè. Allora, oggi per chiudere, chi è che ci ha intervistato? Una squinzia?
Per chiudere, guardi, io penso che questa è l'ultima puntata per un motivo, perché credo di aver trovato il posto ideale.
Ah. Ehi,
ma dove?
E me lo ha svelato il buon Giacomo.
Sì.
E Non ve lo dico, ve lo faccio dire da lui. Siamo pronti per mandare?
Se è pronto lei, siamo pronti anche noi.
Io sono prontissimo.
Vadi, ah, vadi.
3, 2, 1 e saluto tutti. Ciao,
io
ciao.
Sono stato in Erasmus.
Dedicata agli studenti e ai lavoratori precari. Unitevi tutti, ripeto, unitevi tutti. Questa è la canzone del laureato.
Siccome ci mancavano le destinazioni esotiche, caro Disma e caro Alone, abbiamo qui con noi oggi Giacomo. Ciao Giacomo.
Ciao a tutti.
Che ha da raccontarci qualcosa su una città molto interessante. Tu, Giacomo, hai fatto un Erasmus, vero?
Sì, giusto.
Quanto tempo fa?
Sono stato 2 anni fa a Salamanca.
Interessante Salamanca.
Molto.
È una delle città universitarie in cui è cominciata l'università in Europa.
Sì.
Tra l'altro tu non ignorerai che esiste un detto latino: quod natura non dat, salmantica non prestat. Che vuol dire, esatto. Adesso io, tu sei una persona colta, ma io lo spiego anche per Disma e Alone che non masticano il latino. Quello che non ti dà la natura non te lo può prestare Salamanca, inteso come gli studi.
Sì.
Ma quante ne so. Allora, raccontaci un po' di questo Erasmus a Salamanca. Prima di tutto, come ti è venuto in mente di andare a Salamanca?
Diciamo che la scelta è stata abbastanza burocratica, perché aveva ottimi contatti con la mia università. Io, studiando criminologia in Italia, psicologia forense, lì ho fatto criminologia, che comunque è molto buona, ed aveva ottimi contatti anche per comodità di curriculum, e piani carriera e queste cose qui. Quindi non la conoscevo proprio benissimo. Ho incontrato una città che è molto piccola, un paesino molto piccolo, e contrario allo stereotipo della Spagna che abbiamo tutti, la Spagna soleggiata, col mare. In realtà Salamanca è un paesino di montagna, con la pioggia, è sempre buio, però comunque è stracentrata sull'università, cioè si vede proprio che è sempre stata importante. Infatti, se vogliamo, l'economia gira tutta attorno agli universitari, che sono pieni di servizi e pieni anche di cose da fare extra universitarie, che poi alla fine si racchiudono molto spesso in una vita di feste, di musica, a cui partecipano anche gli anziani di Salamanca.
Ma c'erano Erasmus Boomer, perché io, tu non lo sai ancora, ma lo scopo ultimo di tutta questa cosa che io ho messo su è riuscire ad avere abbastanza informazioni per poi iscrivermi io all'Erasmus e rivivere una seconda giovinezza, perché ai miei tempi l'Erasmus non c'era, quindi stare con i giovani, anche e soprattutto le giovani, e rivivere una seconda giovinezza. Quindi io lì vado tranquillo, Salamanca devo scegliere. Senti, ma è una città cara da vivere?
Allora, innanzitutto, come ho già detto, bisogna immaginare un paesino che ha svolto tutta la propria economia attorno agli universitari. Ad esempio, ne faccio un esempio: noi avevamo un abbonamento che costava 20 euro per andare 15 volte a Madrid. Se ci andavi 15 volte ti ridavano i 20 euro. Poi, ad esempio, le stanze costavano 150 euro e comunque avevi una bella casa, nel senso stavi bene, e anche l'uscire, tutto quanto, non era costoso. Considera, io sono partito con una borsa di studio e quella mi è bastata per viverci, pagarmi l'affitto e farmi anche i miei viaggi, che non sono stati pochi, all'interno della Spagna ma anche del Portogallo, perché Salamanca, devi immaginare, è più vicina a Porto che a Madrid.
Ma quindi
comunque
quantifichiamo...
a livello economico ci siamo gestiti veramente benissimo tutti, io non ho dovuto chiedere soldi a casa, e questo è
perfetto.
Merito della città.
Perfetto, allora quantifichiamo un po' le cose. Come appartamento quanto pagavi?
Io pagavo 150 euro più le spese del wifi.
Ah, invece le spese di consumo di elettricità, utenze,
era
così?
Tutto incluso, tipo un massimo, massimo che mi chiedevano con il conguaglio erano 200 euro se esageravamo noi nell'utilizzo.
La borsa di studio che tu prendevi quant'era? Mi sa che
io ho preso 6.000 euro per 10 mesi. Andare a ballare costava 5 euro.
Andare a ballare costava 5 euro.
Sì, anche di meno, cioè 5 euro. Allora,
mamma
ti dico,
mia.
Quella da 10 euro era la discoteca VIP. Infatti te la consiglio, cioè se vuoi andare fino
a... Ah, ecco, bravo, qualcuno che finalmente pensa a me, perché qui ognuno a parlare, ma a me non ci pensa nessuno, bravo, tu
no,
ci
no,
pensi,
te ne sono grato. Io sono qui in realtà per convincerti e persuaderti della scelta che volevi già prendere.
Perfetto, che poi guarda, non arriverò da solo, perché da come li conosco, anche Disma e Alone, che sono due miti viventi, secondo me in questo momento hanno già mollato i microfoni della radio e sono già su un treno per Salamanca, perché quando hanno sentito che con 600 euro al mese si campa e si festeggia, secondo me sono già partiti, secondo me la trasmissione non verrà neanche chiusa, cioè proprio... Quindi,
cioè, si può interrompere qui l'intervista, possiamo andare, nel senso, prendo anche io l'aereo e vi faccio da guida.
E infatti ce ne andiamo, dai, guarda, basta, ti lascio, ti saluto, ti ringrazio moltissimo, ma devo andare, devo proprio scappare, perché sennò questi due vanno da soli e poi io rimango indietro e non mi diverto. Ciao Giacomo.
Ciao, ciao.
E grazie mille. Ciao, ciao.
Signore e signori, buonanotte.
Siamo, forse ce ne siamo liberati per sempre. Alone, forse ce ne siamo liberati per
ci
sempre.
Non ci credo.
Sì, forse sì. Forse...
Stappiamo una bottiglia se almeno
ad avercela.
No, niente. Almeno per questi pochi giorni che ci, di estate, di poveri ma in ferie. Dove non terremo fuori dai cancelli.
Non ci siamo liberati invece, ma questo per fortuna, di Dindini della Cedola.
Ah,
buonasera.
Dindini,
Dismone, non ci lasciare.
Figurati, invece va in ferie quello lì.
Vado in ferie con tutti i soldi che ci ha fatto guadagnare. Guardi, andrei in ferie al lago di Varese.
Ah, fammi vedere, sai che adesso in diretta guardo quanto sta facendo l'investimento che mi ha consigliato, perché Dindini non dà consigli in onda.
Non è il momento, Dindini non dà i consigli in onda,
ma fuori onda sì. Quindi
allora te lo dico io, sarà un meno 8%.
Immagino, vabbè.
Dindini, no. Ci salutiamo con lei oggi, però prima di salutarci e il commiato abbiamo un question and answer, quindi se ci sono delle domande da parte degli ascoltatori possono scriverci. Intanto ne sono arrivate un po', intanto ci scrive un ascoltatore che dice: Marco, dice figa, mi iscrivo all'università al volo a Salamanca. Ma... con questa pronuncia,
mamma mia, che orrore. E si svuoterà probabilmente l'università di Salamanca.
Allora,
nel suo arrivo,
domande per Dindini le hai? Alone,
le ho, parto. Okay. Io vado, Dindini, abbiamo 10 minuti, quindi flash proprio.
Inizio, ok, perfetto.
Intanto se qualcuno ne ha altro scriva.
Per chi ha un lavoro precario, lavora a partita IVA o magari ha delle pause tra un contratto e l'altro, ha senso versare in un fondo pensione? E se sì, qual è il vantaggio reale oggi rispetto al sistema pubblico?
Ottimo, allora domanda, dunque, qui c'è un mischione innanzitutto, partita IVA, vabbè, partita IVA non è detto che sia precario, io stesso sono una partita IVA.
E sei ricco.
Da 32 anni, ecco. Va bene, ma ci sono molti clienti partita IVA che hanno un lavoro molto stabile, per cui distinguerei questo dai precari invece e da chi ha un incerto oggi e domani lavorativo, mettiamola così. Mm-hmm. Allora, in questo caso bisogna fare delle valutazioni, nel senso che è un pro che è fiscale ed è a lungo periodo, sono soldi ben investiti e questo è il pro. Il contro è che se li sposti in un fondo pensione e continui a saltare da un lavoro all'altro, poi potresti avere bisogno della liquidazione, ma se li ha messi in fondo di pensione saltando da un lavoro all'altro non hai la liquidazione e quindi c'è questo contro, ed è un contro con cui bisogna fare i conti. Quindi io distinguerei lavoro precario, intermittenza, ma con una certa continuità e con prospettive, allora consideriamo anche il fondo pensione con i suoi vantaggi fiscali. e vantaggi a lungo periodo nel costituire la pensione, ma se invece il lavoro a singhiozzo ti costringe oggi a logical domani, può darsi che tu al momento non ti possa permettere di pensare al fondo pensione.
Allora, okay. Intanto,
e aspetta, alla fine chiedevi che vantaggi ha rispetto al sistema INPS, giusto?
Sì.
In realtà sono due cose parallele, una non sostituisce l'altra,
esatto.
La devi versare, e se puoi permettertelo, in fondo pensione integra l'INPS, ma sono due cose diverse.
Diverse. Senta, allora, questa qua è proprio una domanda che potrei averla scritta io, che è la seguente. Dindini, ci hai sempre detto che il PAC funziona se si ha la pazienza, ma cosa significa concretamente? Quanti anni ci vogliono perché si vedono i risultati, quelli belli veri,
sugosi,
e si battano gli interessi del conto corrente? Quanto
Scusami,
ci metto?
Cos'è questo congiuntivo? Cioè...
Che si battevano.
Ah, okay.
Quanto ci mettevano? Il ricco.
Allora, sì, potresti averla scritta tu, soprattutto per come la stai interpretando, si vede che la senti tua. Allora, la risposta è relativa molto ai tempi di realizzo. Facendola veramente giù con l'accetta, fino ai 5 anni, con i tipiche dell'azionario, sono un po' un azzardo, anche su un piano d'accumulo, quindi avere pazienza per 5 anni comporta di scegliere un fondo comune, un ETF, o obbligazionario o largamente obbligazionario, esistono i bilanciati prudenti, così definiti, che hanno un 80% in obbligazione e un 20%. Ecco, lì, a mio parere, ci stiamo dentro nei 5 anni.
5 anni.
Se invece vuoi andare sull'azionario e battere fortemente gli interessi del conto corrente e l'inflazione, allora è meglio che tutti pongano obiettivo almeno a 10 anni. Poi probabilmente realizzerai dei buoni risultati anche molto prima dei 10 anni, ma se tutto va storto potresti dover aspettare dei tempi piuttosto lunghi. Se tutto va storto, immagino uno scenario in cui nei primi anni guadagni molto bene e poi attraverso molto bene, però hai versato poco. Si scende, mm-hmm. e lì hai già versato molto e magari inizia a essere un pochettino sotto, e poi devi aspettare il momento in cui risale, e allora anche il momento in cui sei sceso con il valore si volgerà tuo comprato basso. Questo è il funzionamento del PAC spiegato così.
Allora, Dindini, ogni tanto singhiozza la comunicazione.
Sì, perdiamo un po' la comunicazione. Andiamo avanti.
Si sposti,
siamo giusti più o meno. Poniamo che io voglia mettere via qualcosa per la pensione, ma non ho un lavoro stabile. È un po' un corollario di quello che abbiamo detto adesso.
In realtà è più intelligente dell'altra domanda.
Sì, esistono delle soluzioni flessibili che posso sospendere o modificare senza perdere tutto?
Cioè, vuole un fondo pensione a singhiozzo?
È una specie.
Ma il fondo pensione è sempre una cosa volontaria, sì. E quindi per definizione può essere a singhiozzo. Io oggi ho un lavoro, inizio a versare una quota del mio stipendio, o con un fondo di categoria, con un fondo privato. Mm-hmm. Nel momento in cui rimango senza lavoro, smetto di versare, ma non si perde tutto. Cioè, non confondete con alcune caste. Io per esempio ho una cassa che è quella degli agenti, che è l'Enasarco, che se non fai un certo numero di versamenti poi si pippano tutto. Niente, non è niente del genere. Quello che versi rimane tuo, male che vada fino alla pensione. Hai lavorato 5 anni nella tua vita e per il resto hai mangiato quadrifogli, non lo so, alla fine quello che hai versato te lo troverai.
Hai fatto un esempio di Tony Gorgonzola
che mangia quadrifogli sui marciapiedi, sì.
E che tra l'altro ringraziamo e salutiamo, perché domani non riusciremo a sentirlo per il nostro giro delle discariche.
Ma magari un po' prima in ferie lo tiriamo in mezzo, Tony, perché ha molto da dire.
E saluti con grande affetto.
Allora, un'altra domanda, questa è importante. il popolo, molti hanno paura che investire in fondi ci espone al fallimento della banca per il signoraggio, perché sono dei banditi oppure delle società che li propongono. Tu che la sai lunga, ci puoi spiegare che cosa succede davvero con i nostri soldi sudati e se l'intermediario salta,
il dromedario salta
e se la banca scappano quei soldi e fallisce, sono protetti i soldi, si perde tutto?
Secondo me ci stai aggiungendo un po' di enfasi.
Ho capito, ma quando si parla dei nostri soldi,
mani nelle tasche.
L'ha scritto tutto in maiuscola e in caratteri gotici, allora va bene. Quando hai un ETF, un fondo, qualcosa per cui la società di gestione è un intermediario, il fallimento dell'intermediario, qualora si verificasse, e vi dico che in tutti questi anni non ho mai visto, 32 anni, mica pochi, non ho mai visto fallire un intermediario di questo tipo, di gestore di fondi comuni o ETF, ETF sono gli ultimi anni, gestori da sempre. In ogni caso non è un problema, quando voglio chiarire questo concetto a un cliente gli dico, tu hai vai da un concessionario e ti compri una BMW, benissimo, inizi a guidarla, il concessionario chiude, che te ne frega, andrai da un altro concessionario ma c'hai sempre una BMW. È un po' la stessa cosa, se il mio fondo ha comprato dei BTP e delle azioni Apple, dico una cazzata così, e fallisce il gestore, dovete spiegarmi come fa uno a fallire, in realtà lo compra qualcun altro quando questo qua non sta guadagnando abbastanza, ma mettiamo che fallisca, tu dentro il fondo che viene liquidato cos'hai? Le BTP e delle azioni Apple che hanno un valore di mercato, e non è come, che ne so, l'arredamento degli uffici che lo devi svendere e mettere all'asta o l'immobile della società che fallisce, quello non c'entra niente, tu non hai investito nel gestore. Hai investito attraverso il gestore, ma è in mano degli asset che sono degli asset normali di mercato, e che se fallisce il gestore, così come nell'esempio del BMW, se fallisce il concessionario, tu non hai problemi. Hai in mano quello che ti sei comprato attraverso quel fondo.
Dindini, ultimissima domanda che può essere la domanda delle domande, e abbiamo 30 secondi, magari rubiamo altri 30 al GR.
Sì.
Qual è l'errore più comune che fanno le persone quando cercano di gestire i soldi?
Non pensarci abbastanza. Non pensarci abbastanza, nel senso, è come entrare in un supermercato e non avere la minima idea di cosa si vuole mangiare alla sera. Fatti un'idea prima, pensa prima ai tempi, a quanto vuoi rischiare, a che cosa vuoi fare con quei soldi, e poi scegli il prodotto, il servizio. Si sbaglia spesso, secondo me l'errore che si fa più spesso è partire dal prodotto. Questo mi piace, perché? Perché rende tanto. Non è tutto lì, bisogna vedere se rende tanto, ma è adatto a te. Se no, accontentati di qualcosa che renda un po' meno, ma sia più adatto a te, per esempio in termini di durata, di volatilità, di comprensione. Non fare una cosa che ti hanno detto che si guadagna tantissimo, ma non sai cosa cavolo hai fatto.
Dindini,
è una roba che capisci.
Dobbiamo salutarla in termini di durata, la sua finisce qua.
Sì.
Bene, è stato un piacere anche questa stagione, ragazzi.
Sì, allora,
tutti gli ascoltatori.
Grazie Dindini. Tra non molto, entro l'estate, mettiamo la terza stagione del corso di educazione finanziaria per piccoli risparmiatori.
Grazie.
A cura di Dindini della Cedola.
Ciao.
Ciao.
Che cosa bella. Ciao.
Il podcast, intendo.
Podcast. La linea al GR, torniamo dopo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? The
you'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
Mi fa infuriare!
Ma siamo noi stessi
che mi fanno infuriare.
L'anno prossimo potrebbe esserci una collab con i Machu Picchu, si mormora.
Allora, i Machu Picchu si sono presi un anno sabbatico quest'anno.
Ogni tanto sono fatti vivi.
Si sono chiusi in studio a Cusco a registrare un disco.
Con delle grandi foglie di coca.
Sì.
Allora, andiamo invece dal nostro filosofo Matteo, nonché narratore di True Crime.
Grandissimo.
Buonasera Matteo.
Buonasera, buonasera.
Come stai?
Bene, voi?
Bene, alla grande.
Sì.
Senti, ci dobbiamo salutare oggi, essendo l'ultima puntata della fine. Ci siamo dimenticati il sondaggio dei popoli più massicci.
Beh, lo andiamo a vedere, lo diciamo, scusa.
Vallo a vedere.
Adesso vado a vederlo.
Vediamo il risultato finale. Matteo, dobbiamo salutarci in termini filosofici.
Com'è?
Non lo so.
Salutarsi in termini filosofici.
Come sono le vacanze filosofiche?
Allora, visti i tempi, si poteva parlare della guerra, della morte del corpo politico. Siete in modalità estiva, quindi parleremo delle vacanze e di quanto è bello girare il mondo.
Ovviamente. Erodoto.
Esatto. No, allora vorrei fare una riflessione per chiudere un po' in generale sul tema, a proposito di vacanze e viaggi, con le lettere persiane di Montesquieu. Romanzo epistolare del 1721, credo,
E Montesquieu, che comunque è uno degli autori più rilevanti per il pensiero politico moderno. Ed è un romanzo epistolare che racconta di due amici persiani, che in arte chiameremmo Disma e Alone, che agli inizi del Settecento fanno un viaggio, partendo dall'attuale Iran, alla scoperta della civiltà occidentale. E il riassunto, credo, che di tutto, credo che sia, come dire, questa frasettina pescata in una delle lettere, dove uno scrive: mi sembra, caro Disma, che i nostri giudizi sulle cose siano sempre segretamente condizionati dai nostri punti di vista. Quindi il senso di questo gioco di romanzo epistolare di Montesquieu è capire che nell'intreccio, nel confronto delle storie di tutto il mondo, ci sono da una parte e dall'altra segni visibili e invisibili del dispotismo. In questo caso si parla della Persia, ma si critica la Francia o l'Europa in generale, no?
Sì.
C'è un'immagine carina e allarmante allo stesso tempo di Tocqueville nella Democrazia in America, che è un testo del 1830 che parlerà di dispotismo mite, quindi uno strangolamento con guanti di velluto, per intenderci. E niente, quindi vabbè, l'invito è quello di viaggiare fisicamente per chi può, e in generale il fatto che il confronto con gli altri è l'unica via per metterci in discussione e per valutare e rivalutare quelle che sono le nostre abitudini, le nostre convinzioni. No, poi diciamo che questo testo è un po' un lancio per quello che è poi il suo mega mattone, che è lo spirito delle leggi.
Ah no, scusa, pensavo mega live big quiz freak show.
Filosofia show.
Non credo che l'abbia fatto metà Settecento. E in cui comunque le leggi vengono viste in base al clima dei paesi, alla qualità del suolo, all'indole dei popoli, quindi a relativizzare un po' quelle che sono le nostre convinzioni politiche, storiche.
Allora, guarda, ti vengo dietro, perché mi sembra che voi filosofi avete molte vicinanze con noi antropologi, e quindi vorrei citare, Alone, se non ti irrito, il grande Cluckhorn, che ipotizzava il giro lungo per tornare a casa è il più breve, in realtà, perché ti perdi, conosci gli altri e torni a casa e guardi te stesso con delle lenti diverse. E credo che sia un grande consiglio per quest'estate, caro il nostro Matteo.
Io mi sono slogato la mandibola. Mascella, sì.
Per esempio, oggi, tornando a casa, mi sono perso. Ho scoperto che ci sono due vie con lo stesso nome. E
sono dei pirla quelli che l'hanno deciso, però, scusa.
Cioè, sei finito in un pantano toponomastico? Odonomastico?
Sì, praticamente sì. Quindi ho messo così, senza pensarci troppo, la strada di casa, ma evidentemente ce n'è un'altra, un quarto d'ora da casa mia.
Allora, Matteo, oltre a darci degli ottimi suggerimenti, segnalaci qualche grande ruolo che stai interpretando nell'arte del doppiaggio in sti giorni. Dov'è che ti troviamo? Ti troviamo in qualche telefilm?
Allora, qualche telefilm, c'è un film che esce, che non so quando, ma non posso dire nulla, molto carino, una commedia francese, poi ve lo dirò, molto molto carino. No, ecco, è appena uscito Sex at Work.
Sex at Work,
su Netflix, esatto, che è live action di un anime che ho doppiato 4 anni fa.
Ah.
E divertente, vabbè, l'unica cosa è che ho fatto un po' ho fatto un upgrade, nel senso che dall'anime sono passato al film. E poi, vabbè, prima facevo la cellula T-Helper, adesso faccio lo sfintere anale, però comunque è comunque carino, insomma.
Allora ce lo guardi, ti guarderemo con altri occhi.
No, vabbè, guardate, cioè, è il corpo umano in versione giapponese, quindi ci sono gli eroi, le missioni, i mostri.
Vabbè.
È molto carino, cioè, molto
lo cerchiamo,
istruttivo e divertente.
Ti auguriamo una buona estate romana a Cinecittà, allora.
Speriamo, anche perché lì c'è l'aria condizionata.
Ciao Matteo, grazie.
A presto Matteo, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Allora, le 18.48 e vogliamo chiudere questa stagione con uno dei luoghi più importanti, belli e amati, quantomeno da noi, da Milano. Non solo da noi, perché anche una delle nostre giovani stagiste minorenni ha detto che bello, è la mia seconda casa. Sì. Quindi stiamo parlando del Leon Cavallo. Confermi?
Confermo.
Micol.
Sì. No, confermi, confermone ha detto.
Sì, e dirò, con questo Micol è diventata la mia nuova stagista preferita.
Ma no,
Giselle,
dai,
devi
no,
fare qualcosa.
No, anche Giselle viene con me.
Anche Giselle. E siamo al telefono con Elisa, stiamo parlando del Leon Cavallo. Questa mattina sul sito di Radio Popolare, sul sito del Manifesto, è uscita una lettera aperta dove si parla dell'importanza del Centro Sociale Leon Cavallo a Milano. Chi la vuole firmare può scrivere a difendi@leoncavallo.org. Più firme ci sono, meglio è, andatevela a leggere. Elisa, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Allora, insomma... ovviamente c'è l'abbraccio nostro e l'abbraccio di Milano anche in vista del prossimo diciamo, non sgombro, come si dice, sfratto, avviso di sfratto del 15 luglio. Com'è la situazione?
Pessima. Sì, pessima, perché giusto per mettere un po' un carico da 90 su questa cosa, giusto ieri alla presidente dell'associazione è arrivata una bella ingiunzione di pagamento entro 60 giorni di 3,5 milioni di euro.
Quanti?
Per il danno fatto.
Ma figurati.
3,5 milioni, prova a scriverli.
No, non ci stanno. Quanti gli zeri, no?
Non siamo capaci.
Sì, lo so, anch'io, ecco. E quindi, come dire, il nostro la voglia di andare avanti c'è, però ti viene un giramento di palle che sì. Proprio non,
Madonna. Ma cosa vuol dire? Ah, sono i famosi soldi del che chiederebbero indietro al ministero per la mancata esecuzione dello sfratto.
Per il mancato sfratto, sì. Quindi in questo momento, come dire, è opportuno far capire a tutto il mondo che, insomma, al di là della spesa, che è già una spesa pubblica, perché questo il quid della situazione è, questa è una spesa pubblica che sosterranno i cittadini milanesi e non solo, i cittadini italiani. Dobbiamo trovare una soluzione, perché in questo modo perdono tutti.
Sì. Ma intanto procede, ne avevamo parlato quando siamo venuti a trasmettere lì a Leo, della soluzione San Dionigi, quel fronte lì.
Procede ma non procede, cioè nel senso che noi siamo molto disposti, stiamo cercando di fare tutto il possibile per poter partecipare a un bando, ma il bando ancora non esiste, quindi...
È difficile partecipare a un bando
che non c'è. Sì, quando è venuto il sindaco alla nostra festa di Radio Popolare, eravamo in onda noi due e gli abbiamo chiesto, diciamo che la risposta è stata di un navigato politico, ecco, mettiamola così. Quindi un po' così, si è un po' persa, diciamo, nei meandri verbali.
Nell'euforia della festa di Radio Popolare. Senti,
meno male che almeno c'era l'euforia.
Sì, ma non per quello, ovviamente.
No, ovviamente no.
E il 15 c'è, come ogni volta, il presidio.
Il 15 ci ritroviamo qui nella speranza che sia l'ennesimo rinvio, perché a questo punto non siamo più certi di niente. Quindi noi il 15 vi aspettiamo, ci saranno... stiamo improntando tutta una giornata che inizierà alle 8 del mattino, quindi mi spiace, è una cosa un po' scomoda, però metteremo in campo le nostre qualità, tra cui quella principale è quella di saper fare concerti e spettacoli musicali, per cui attendetevi delle grandi proposte alle 8:15 del mattino, il 15 di luglio.
Fantastico, ci saremo, però tanto ci svegliamo, non si dorme con sto caldo, no. Per cui no, è anche bene uscire presto.
Ma poi se volete, se mi date il numero privato, io vi chiamo un po' prima, così
volentieri.
per essere sicura che arriviamo, va bene, ok.
Senti, senti, ma il 15 è il 115esimo, cos'è il tentativo di sfratto?
Guarda, noi abbiamo perso il conto, la proprietà dice che è tipo il 125esimo, però noi abbiamo perso il conto, quindi
però te lo chiedevo perché è importante sottolineare che non è un rito, nel senso, ogni volta è importante esserci.
Ogni volta è la bile che ti torna su, arriva fino all'estomaco e poi qualche volta la vomiti anche fuori, però cioè, non abbiamo mai la certezza di quello che può capitare. Certo, questo nuovo appello può dare, come dire, una spinta per far capire alle persone che questo è davvero uno spazio trasversale, per cui sarebbe il caso che Milano accettasse almeno questa sfida qui.
Sì,
poi
sì,
Milano, non i cittadini di Milano, ma almeno l'amministrazione, che ci sta mettendo una sua voglia di fare, però forse in questo momento non è sufficiente.
Allora ricordiamo, la lettera aperta la trovate sul sito di Radio Popolare, su quello del manifesto, per aderire, andatevela a leggere, non ve la, se, ve la
è lunga,
stiamo
lunga,
a leggervela
sì.
Noi che...
No, ve la leggete così poi aderite scrivendo a difendi@leoncavallo.org.
Ricordiamo anche tipo stasera al Leo c'è il Giampiero Spina Synthesis Trio, il jazz... E poi c'è domani invece, sabato, scusami, DJ set Lobo, giusto?
Sì,
insomma,
sì,
ci sono
con varie sale e serate, cioè nel senso è un po', è bella tosta sabato.
Se dalle 5 del pomeriggio addirittura.
Alle 5 del mattino, insomma, alle 5 del mattino. 12 ore non ce le toglie nessuno.
In bocca al lupo.
Crepi? No, proprio viva il lupo, viva il lupo. So, vale tutto.
Senti, dai, ci riaggiorniamo intanto, Elisa, e grazie.
No, grazie a voi, ragazzi.
Ciao.
A presto, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Non volevamo chiudere questa stagione con un tono di tristezza, bensì con un tono
Siamo rassegnati.
No, infatti volevo dire, infatti con un tono di lotta, direi che forse proprio il tono di lotta è il caso di farlo sentire con i macchinisti. Fine ce l'abbiamo fatta ad ammazzarlo, quel porco di Vencido.
Vencido maledetto!
A morte!
A morte Vencido!
E allora, torniamo domani? No!
Torniamo dopo domani? No! Torniamo lunedì?
No!
Quasi, lunedì. Domani no, perché c'è Detto tra noi con la direttrice Lorenza Ghidini. E anche sabato alle 9.30, quindi torna l'appuntamento con il dialogo con la direttrice in diretta. Poveri Mabelli finisce qua per la sua stagione 24-25.
Grazie a tutti voi e stay tuned, state tonni
che comunque lunedì torniamo con Poveri Ma in Ferie per il mese di luglio con la Vittoria Davalli e l'Alone Diego, il sottoscritto. Disma invece se ne va a fare le vacanze alle Seychelles. Complimenti Disma.
Te lo ricordi a proposito di Tony nei Guerrieri della Notte, quando erano sulla metropolitana e c'era uno che diceva un altro come in grandissimo insulto: sei un tonno. Ed era una roba terribile.
Me la ricordavo, sei un tonno.
Sì, è il doppiaggio italiano.
Allora ragazzi, Giselle e Nicole, grazie. Spero che vi siete divertite in
moltissimo.
Questo programma matto.
E diamo la linea a Esteri. Ciao.
Ciao.
Guerrieri.
Giochiamo a fare Poveri Ma Belli?